Intanto grazie a te, grazie a tutti i ragazzi di Scoop che mi hanno invitato a parlare in un luogo libero, appunto, della nostra città, di questi temi che ovviamente mi riguardano per generazione e mi riguardano personalmente, tanto da averci pensato tanto e scritto anche un libro. La domanda che mi fai è ovviamente una domanda che mi hanno fatto un po' tutti, ma che ci azzeccano le due cose insieme, perché siamo arrivati a una copertina che unisce un album dei Joy Division e la foto simbolo di Carlo Giuliani ragazzo, no? E hai detto bene tu, hai suggerito già una parte della risposta. Si tratta di due lutti, no? Si tratta di due lutti molto diversi apparentemente, che hanno delle strane coincidenze in comune, da cui io sono partito per costruirmi una chiave narrativa, una chiave di racconto di due... Si sente? Sì. Una chiave di racconto di due percorsi contemporanei e che vanno dal 1978 al 2001. Uno è un percorso di nascita, infanzia, adolescenza e morte, l'altro è un percorso di elaborazione del lutto. Elaborazione del lutto è il percorso musicale che ho scelto, cioè come si è arrivati a fare conti con un ragazzo di 23 anni, che avete visto adesso la scena raccontata dalla cinepresa di Anton Corbijn nel film Control, no? Un ragazzo di 23 anni, promettentissimo, già adorato in una scena come quella post-punk inglese che vedeva numerosi gruppi contendersi lo scettro, il futuro del rock inglese, che decide di togliersi la vita. Da quel lutto inspiegabile è nata una scena musicale completamente nuova, che è stata per molti versi rivelativa di una capacità di andare al di là del bianco e nero che vediamo negli album dei Joy Division, nelle due copertine, che vediamo rappresentato da un film come Control, che non va mai in colore, non c'è un cappotto rosso nella Schindler's List in un film del genere, c'è soltanto il bianco e nero. E poi improvvisamente, neanche tre anni dopo, appare una canzone come Blue Monday, di cui avete visto la rappresentazione video, solo colore, ritmo, elettronica, è l'apertura a una musica che sarà sempre più veloce e che diventerà poi, appena 10 anni dopo la morte di Ian Curtis, diventerà un fenomeno di massa che ancora ci riguarda, che è la techno di massa, cioè la prima house music, poi la rave, la scena rave dall'88 in poi, e poi è diventata la musica elettronica di massa, che è l'unico fenomeno che ancora ci riguarda pienamente, a noi che veniamo ormai siamo 20 anni, 25 anni dopo questi momenti. Quindi c'è stato un percorso di elaborazione musicale, artistica, di un lutto terribile, perché sul piano esistenziale fu molto duro, insomma, la rappresentazione che abbiamo visto prima è edulcorata, tre ragazzi di 23 anni che stavano, cioè un oggetto musicale molto carino che si chiamavano Joy Division, che si trovano di fronte a uno di loro che già aveva tentato il suicidio 2 mesi prima, che lo rifà e ci riesce. E da questo traggono lo spunto per ricominciare in tutt'altro modo. I New Order, che è un nome stranissimo e dai pessimi ricordi per noi che viviamo in Italia, cioè Ordine Nuovo, benché fosse una rivista diretta da Gramsci all'inizio degli anni 20, poi è diventata una sigla terroristica di estrema destra. I New Order sono un gruppo totalmente diverso dai Joy Division, tranne forse il primo album, totalmente diverso, che hanno poi fatto anche i cretini sul piano musicale in modo molto carino, e tuttora almeno due di loro, due degli ex Joy Division, fanno musica molto, molto carina, molto ascoltabile. È appena uscito un nuovo album. Bene, tutto questo che c'entra? Tutto questo c'entra perché quel periodo musicale è coinciso in Inghilterra con qualcosa di cui noi tuttora speriamo gli effetti, ovvero la potenza globale di un modello imposto da una signora che si chiama Margaret Thatcher, che ha imposto un tipo di vita, un tipo di percorso lavorativo per milioni di persone che era diverso da quello che era stato vissuto fino agli anni 70. Nel 79, quindi quando Ian Curtis è ancora vivo, nel 79 Margaret Thatcher prende il potere e lei, insieme a un altro signore che si chiama Ronald Reagan, prendono e impongono al mondo occidentale un nuovo tipo di vita quotidiana che ha a che fare col mondo del lavoro, ha a che fare con il maledetto lunedì di cui parla quella canzone di cui abbiamo visto il video, cioè il Blue Monday dei New Order è nient'altro che una rievocazione di un vecchio stilema blues, cioè il Blue Monday è il giorno in cui a me che ho fatto il weekend e mi sono ubriacato non mi va di andare a lavorare, no? Non voglio andare a lavorare, voglio fare sega al lavoro. È il giorno della malinconia, del ritorno alla settimana, non c'è bisogno di spiegarlo a gente che lavora, no? Cosa voglia dire andare a lavorare lunedì. Ecco, prendono Margaret Thatcher prende il mondo del lavoro e lo cambia totalmente. Finisce, diciamo, il lavoro fatto in questi capannoni industriali e inizia un altro tipo di lavoro, un lavoro serializzato ma in modo completamente diverso da quello del lavoro di fabbrica, perlomeno a livelli di numeri di massa, e si avvicina a quello che stiamo vivendo noi da qualche anno ormai, un lavoro flessibile, che lo chiamano così, che in realtà è precarietà, in cui i diritti sociali che erano stati acquistati con lotte durissime in un cinquantennio, diciamo, se non di più, vengono rapidamente erosi fino al nulla o al pochissimo di cui godiamo noi che siamo nati nel 1978 e oltre
e dopo,
sì, perché io sono nato nel 78 o anche prima, e quindi abbiamo questo, ci stiamo interfacciando oggi con una realtà che in Inghilterra è stata anticipata di 15-20 anni forse da questo grandissimo esperimento politico e sociale trionfante, oggi va ammesso che è stato trionfante, che è stato il thatcherismo. A questa forma di esperimento politico e sociale è stata data una risposta artistica che è stata anche questa a livello di massa di esperimenti musicali che vanno in classifica e che diventano dei modi degli stili di vita in un certo senso, che hanno a che fare con quel fenomeno che si chiama post-punk, cioè la reazione alla fine del punk che aveva distrutto tutto gridando no future e improvvisamente il futuro era arrivato e bisognava in qualche modo costruire qualcosa di diverso. Quindi non so se ho spiegato qualcosa rispetto alla domanda, forse sì, forse.
Beh, diciamo che è un buon inizio, una buona introduzione, anche perché poi, insomma, se ci bruciamo tutti gli argomenti adesso, finiamo la presentazione in 10 minuti, sarà contento chi vuole bere, un po' meno chi vuole ascoltare le tue parole. E la cosa che ho trovato abbastanza interessante del tuo libro, partiamo proprio dal lunedì, visto che parliamo di Blue Monday grazie ai New Order, è la narrazione attraverso un ascolto musicale specifico per ogni giorno della settimana di avvicinamento appunto a Genova, questo l'abbiamo detto prima. E quindi il lunedì, il maledetto lunedì del ritorno in fabbrica, invece in questo caso diventa l'Happy Mondays, se vogliamo, l'Happy Monday anzi, perché Happy Mondays è il gruppo che fa da colonna sonora principalmente a questo lunedì, in cui chi voleva andare a Genova per il social forum e per le manifestazioni si stava iniziando a preparare a partire. Quindi invece di rientrare in fabbrica ci si preparava ad affrontare una settimana di dibattiti, di workshop, di manifestazioni e purtroppo lo sappiamo poi a posteriori anche di botte, di tante botte. E diciamo che la scelta degli Happy Mondays come colonna sonora del lunedì di partenza, secondo me, si riaggancia benissimo all'ultima parte del tuo discorso, ovvero il passare dal bianco e nero a colori e quindi a un ascolto ripetitivo e di massa di una certa cultura musicale attraverso una canzone, una produzione musicale che non è più in bianco e nero, ma è completamente succube dell'uso e dell'abuso delle sostanze chimiche che stampavano un sorriso fittizio sulle facce di chi ne faceva uso. C'è un passaggio molto interessante in cui diciamo queste pagine nere che separano ogni giorno della settimana nel tuo libro racconti come si passa dalla generazione subproletaria che lunedì rientrava in fabbrica coperta di fuliggine, polvere di amianto e andava lì a faticare al macchinari, si passa alla generazione che lunedì rientrava in ufficio a produrre beni immateriali, figli della stessa alienazione perché si viveva in luoghi molto impersonali, alla generazione che il lunedì continuava a impasticcarsi perché non gliene fregava niente di nulla se non che di fare party H24, come un famoso film di cui forse parleremo più avanti ci racconta. E l'epicentro di tutto questo è non a caso Manchester e quindi la sua scena musicale, perché Manchester sin dall'Ottocento e dalla rivoluzione industriale è un po' il simbolo delle condizioni degradate di chi è costretto a lavorare per vivere, di chi è costretto a rinunciare a un qualcosa per andare avanti fondamentalmente, il lavoro come mezzo per poter mangiare, per potersi pagare casa, per tutta una serie di cose, lavoro spesso degradante e non soddisfacente. Gli Happy Mondays un po' cercano di superare questo schema e lo fanno però non attraverso una produzione culturale, una produzione secondo me di un qualcosa che andava si stava per costruire, ma lo fanno attraverso un aiuto artificiale. Un aiuto artificiale che probabilmente ha spinto intere generazioni, almeno un paio, fuori da quelli che sono i cicli sociali e realmente produttivi da un punto di vista sociologico e culturale della vita quotidiana.
Domanda facilissima, come potete immaginare. Sì, gli Happy Mondays sono un caso straordinario, secondo me, per quanto abbiano lasciato una traccia musicale abbastanza relativa, soprattutto diciamo in Italia. In Inghilterra sono stati fondamentali. Stiamo parlando di un gruppo nato all'inizio degli anni Ottanta, come i New Order, che per 5-6 anni non combina più o meno niente e che pensa di se stesso di avere un nome cretino, un nome stupido, proprio perché un gruppo nato a Manchester, cioè la città Cotonopolis, no? La città che aveva scelto Engels per descrivere la situazione dei proletari inglesi nell'Ottocento, una città devastata dal lavoro industriale, il lunedì era quello che sappiamo essere, cioè il lunedì della disperazione del ritorno al lavoro. E questi invece decidono di chiamarsi i lunedì felici. Quando è che cominciano a mietere successo? Cominciano a mettere successo nel momento esatto, cioè il 1987, in cui si diffonde in Inghilterra una nuova sostanza che è la pasticca di ecstasy, l'MDMA. Importata da Ibiza, comincia a avere un suo utilizzo sempre più ampio fino a raggiungere le centinaia di migliaia di unità di persone che le usano più volte a sera. Qual è il momento interessante? Che costoro, che fondamentalmente sapevano suonare maluccio, cominciano a impasticcarsi durante la fase di produzione e fanno impasticare anche il celebre produttore Joy Division, colui che ha regalato quel suono meraviglioso, cupo, freddo, glaciale. E escono fuori con un suono grassissimo, barocco, pieno di riverbero, elettronico. Suonando rock, però. Quindi è uno dei casi, non pochi, nella storia della musica rock, in cui la sostanza psicotropa contribuisce tantissimo a una produzione artistica perché cavalca un fenomeno di massa. Cioè, loro erano i portavoce di un fenomeno già in movimento, cioè la nascita della house music di massa. House music da warehouses, cioè questo capannone, no? C'erano luoghi dove si tenevano feste di musica elettronica che duravano una quantità di ore stratosferica. Il loro motto, la loro canzone 24 Hour Party People, cioè persone che vogliono fare festa per 24 ore, cominciava a diventare paradossalmente realtà. Non era soltanto uno slogan da quattoni, diventava la realtà. Cioè c'era una sostanza che permetteva alle persone di fare festa per un numero di ore spropositato. come già l'anfetamina aveva fatto negli anni 70, se vogliamo fare una storia delle droghe, però insomma era cominciava a diventare questo tipo di sostanza psicotropa, una sostanza che governava le dinamiche sociali, cioè rendeva quelli che un tempo erano, fino a pochi mesi prima, erano dei hooligans pericolosi che bevevano birra e si volevano fare a botte e combinavano tragedie di cui ormai in Europa si conoscevano gli effetti, improvvisamente avevano tutti voglia di abbracciarsi, di volersi bene. Comincia una celebrazione di questa pasticca in musica, tanto da farla diventare quel momento storico con un nome molto pretenzioso, The Second Summer of Love, la seconda estate dell'amore, che dura tre estati, dall'88 al 90, in cui praticamente si placa il fenomeno degli hooligans in Inghilterra. La gente va ai rave, prima nei capannoni, poi nei campi della campagna inglese, e si estende a macchia di leopardo in tutta Europa il fenomeno, appunto, che dicevamo prima, dell'illegal rave, del rave illegale. Che cosa succede? Che gli Happy Mondays musicalmente non hanno da comunicare altro che questo: noi siamo una generazione che vuole fare festa, non rompeteci le scatole. Comunicano soltanto questo, non hanno nient'altro da dire, sono appunto un prodotto sottoculturale che non comunica altro che il voler stare al di fuori di una dinamica di lavoro che non piace più, di una dinamica di lavoro di cui non si sentono parte, non vogliono più lavorare, è un rifiuto del lavoro, come si diceva negli anni 70 in Italia, che diventa una festa continua, una rave party continuo, in cui il weekend è stato trasposto a tutta la settimana. Per questo il nome è così interessante, il nome cretino, la loro definizione, il nome cretino che si sono scelti, viene esteso a tutta la settimana. Happy Monday significa che la settimana è diventata tutta quanta felice. Perché? Perché ci impasticchiamo tutta la settimana e nessuno ci deve rompere le scatole. Questo atteggiamento un po' da coatto, un po' nel senso di pretenzioso del termine, insomma, viene estesa a un'intera generazione. Ragazzi che sono contenti di lavorare il meno possibile, il minimo che serve per comprarsi le pasticche e i vari memorabilia legati alla scena rave. Questo.
E in un certo senso è anche una ribellione a dei cicli produttivi che saranno figli poi di quelle che sono le contestazioni della settimana genovese. Ne parleremo però poi dopo questo contributo video.
La E, vedete? La E che viene sotto. Quella è la E di Ecstasy, esplicitamente citata dal regista del video. Lui non fa altro che stare sotto la I, no? Le E's, le Ecstasies che venivano consumate, non fa altro che celebrare quello. Quello è un messaggio dato in codice a una generazione che lo capisce. Ovviamente i genitori non lo capivano, questo, i genitori di quella generazione, ma loro sì.
E appunto questi erano gli Happy Mondays, così, che abbiamo un po' introdotto per avere un'idea di quella che è la colonna sonora portante della scena musicale inglese dei primi anni 90 e della fine degli anni 80, appunto, di cui stavamo parlando. E diciamo fuori onda, così tra di noi facevamo una chiacchierata, no? Sì, probabilmente porterebbe la discussione su dei binari un po' tristi, però è innegabile vedere come un po' sospetta la diffusione di queste droghe in un certo momento di ribellione del subproletariato. In questo caso in Inghilterra la ribellione era più negli stadi, il movimento hooligan, i morti di Hillsborough a Sheffield, i morti dell'Isle a Bruxelles durante Liverpool-Juventus. Da lì in poi sospettamente queste teppe incazzate delle curve diventano teppe sorridenti, perché invece di drogarsi di risse e birra iniziano a drogarsi di birra e pasticche. Da essere tutti nemici si diventa tutti amici, e in qualche maniera si viene messa a tacere quello che è il fermento di ribellione e di conseguenza anche culturale che stava venendo fuori, o subculturale. Questa cosa rimane, appunto, secondo il mio personalissimo punto di vista, un pochetto sospetta. Il tempismo tante volte fa tutto quanto. La scena musicale ormai la frittata è fatta, si inizia a sviluppare appunto una scena che poi prende diverse direzioni, quella più elettronica degli Happy Mondays, quella più elettrica che più direttamente figlia degli Stone Roses, dei Joy Division, arriverà a produrre gli Stone Roses e poi gli Oasis e poi tutta una serie di band rock più che elettroniche, e che porterà poi forse anche a una maggiore riappropriazione della ribellione anche in campo musicale, non più soltanto la faciloneria chimica della Rave Generation, ma una generazione che, ritornando al rock, forse si riappropria anche di una produzione sociale differente. Gli ascolti, che infatti continuano poi a portarci nel vivo della settimana genovese, si spostano gradualmente verso band più più rock, meno sintetiche, più vere. Questo perché? Perché comunque la generazione che arriva a Genova nel 2001 sta cercando di contrapporre non soltanto un "noi non ci siamo più, vogliamo fare festa tutto il giorno", ma sì, vogliamo fare festa, vogliamo essere allegri, ma vogliamo anche proporre un modo diverso di sviluppo economico del mondo, un modo diverso di sviluppo economico del lavoro, un modo diverso anche di sviluppo musicale.
Sì, appunto, come dire, il gioco mentale che ho avuto, che ho voluto sviluppare nel libro, era proprio questo: seguire in contemporanea un percorso musicale e una formazione politica, anche spesso inconscia, come si può avere quando si è adolescenti o quasi, insomma, in cui alcune tematiche cominciano a martellarti e lentamente diventano materia politica. Quello che non ci siamo accorti di fare durante la preparazione di Genova, la preparazione generazionale a Genova, era che questo materiale stava diventando incandescente. Incandescente per vari motivi. Uno ce l'avrebbe dimostrato il comportamento della polizia, diciamo. L'altro era che queste tematiche erano veramente centrate, le tematiche che sono state scelte nei giorni del contro summit del G8 genovese, sono tematiche che oggi, a quasi 15 anni di distanza, sono unanimemente riconosciute come l'agenda politica di qualsiasi tipo di governo tutt'oggi. Il caso dei migranti è il caso più spettacolare, diciamo, questo non ci vuole un genio per capire che il fatto che a Genova il contro summit sul piano delle manifestazioni si sia aperto con la marcia dei migranti fosse aver centrato il tema che ci sta riguardando in modo tragico in questi mesi ormai. Ma i migranti, appunto, sono soltanto uno dei casi. L'altro caso di coincidenze che abbiamo preparato per anni senza accorgerci che stavamo centrando il tema è quello dell'informazione, il controllo dell'informazione. Controllo dell'informazione che doveva avvenire sempre di più dal basso, perché non si è sempre saputo che non ci si può affidare dei media mainstream, ma a Genova abbiamo avuto una dimostrazione di quello che sarebbe diventato un controllo di informazione anche su quello che ci riguardava, cioè sapere cosa era successo a Genova per alcuni giorni è stato impossibile, ed è stato possibile capire la verità su Genova soltanto a partire da quello che era all'epoca Indie Media, no? O Indie Media, insomma, un network indipendente che è diventato un punto di riferimento e che dà esempio per tutto quello che è nato dopo, a partire dalla fine di Indie Media, per capire che bisogna autodocumentarsi, autoprodursi, cioè recuperare quello che era stato lo spirito punk e post-punk, appunto, cioè capire che il male è nelle major musicalmente e bisogna autoprodursi.
Infatti, dal punto di vista mediatico, un passaggio molto interessante è quello in cui si racconta quella che è un po' stata la nostra infanzia, di grosso modo l'80% dei presenti adesso qui di fronte a me, ovvero noi siamo stati la prima generazione che ha visto delle immagini di guerra in diretta in televisione. le immagini di guerra in diretta che abbiamo visto sono state la prima guerra del Golfo, quella degli anni 90, e subito dopo quelle della guerra che ci riguardava più da vicino, quella dell'ex Jugoslavia. E là i media hanno spettacolarizzato la morte e la guerra, a differenza di quello che era successo con la precedente guerra di massa, che aveva riguardato la 2-3 generazioni ancora prima, ovvero la seconda guerra mondiale, quella che poi indirettamente dà vita anche a Joy Division, perché Joy Division, prendono questo nome che potrebbe sembrare molto allegro, in realtà da un libro crudissimo che è Casa di Bambola, di uno scrittore polacco, anzi poi israeliano, che era sopravvissuto ad Auschwitz, se non sbaglio proprio, e che raccontava appunto nella sua casa di bambola nient'altro che queste case di piacere in cui i gerarchi nazisti abusavano di prigioniere, bambini, e soddisfacevano un po' tutte le loro più cupe voglie. I Joy Division prendono questo nome non come esaltazione di quel momento, ma proprio come superamento, tentativo di superare quella che era stata quello che era stato il maggior lutto della generazione dei loro genitori, creando una produzione culturale fredda, creando una produzione musicale molto asettica, ma allo stesso tempo nuovissima, che avrebbe poi appunto portato a un fermento anche politico oltre che musicale. Quindi i media che ci mostrano la guerra e che poi ci distorcono la verità su Genova sono gli stessi media. Quindi viene anche da chiedersi: cosa abbiamo visto noi della guerra? Chi sono i veri cattivi? Chi sono i veri buoni? Ci sono i cattivi e i buoni? Qual è la situazione? E a chi bisogna rivolgersi per cercare di farsi un'idea su tutto questo?
Altra domanda da 100 milioni di dollari. Diciamo che la mia interrogativo è stato, banalmente, è stato come siamo stati educati durante gli anni 90 a un'idea un po' farlocca, ma che ha avuto un sacco di successo nella generazione, diciamo, dei nostri genitori, per usare una semplificazione, cioè l'idea della guerra umanitaria, che le guerre si facciano a fin di bene. Questa cosa, che fino agli anni 80 era un'assurdità, cioè un concetto veramente assurdo, parlare di guerra fatta per l'umanità, no? Improvvisamente negli anni 90 è diventata un luogo comune, cioè si fa quella guerra perché lì sta succedendo qualcosa di sbagliato e quindi noi interveniamo per interrompere questo circuito negativo. E devo dire che da adolescenti non leggi un giornale, non ti rendi conto che c'è un coro che sostiene questa tesi, c'è un coro che sta portando il tuo paese a contribuire in un certo modo a certi tipi di bombardamenti che poi magari sono dietro l'angolo, come è stato quello di Belgrado nel 1999, aprile 99, che c'è un coro che ti rivela che quello che sta succedendo in Bosnia e Erzegovina è gravissimo, che quello che succede in Kosovo è gravissimo, e che però ti dice che l'unico modo per risolvere questo fenomeno gravissimo è bombardare un altro posto, creando le stesse tragedie in altri popoli. Questo coro degli anni 90, che appunto in cui noi siamo cresciuti, siamo diventati da bambini, siamo diventati universitari, diciamo, a Genova era stato già in qualche modo smascherato. Cioè il mercoledì genovese era dedicato esplicitamente a un nuovo ordine mondiale, New International Order, i New Order, diciamo, ritornano. Il nuovo ordine mondiale non basato su questa ipocrisia della guerra fatta per beneficenza, come era stata fatta passare la guerra nell'ex Jugoslavia, che poi diventerà purtroppo per noi, pochi mesi dopo, 2 anni dopo, la guerra fatta per esportare la democrazia. Noi abbiamo creato la democrazia in Medio Oriente, in così tanti paesi del Medio Oriente, che oggi vedete i risultati, no? Però è stata fatta passare come esportazione della democrazia. Vi ricordate le file di iracheni che vanno a votare dopo la caduta di Saddam, no? Ecco, gli stessi giornali che facevano da gran cassa a questo tipo di falsificazione della realtà l'avevano fatto per gli anni 90, e a Genova erano già stati smascherati in un certo modo. quel tipo di nuovo ordine era già stato rivelato come un ordine farlocco, che non meritava di essere propugnato come un ordine fatto per l'umanità. Questo penso che andasse sottolineato. Cioè, anche sull'ordine internazionale, sul diritto internazionale, c'erano delle riflessioni. Era stato messo un bel punto esclamativo sulla chi dice umanità non merita di essere trattato come un essere umano.
E allo stesso tempo ci porta una novità, ovvero noi abituati a vedere le peggiori tragedie dal punto di vista sociale, lavorativo e guerrafondaio perpetrate da dittature fondamentalmente di destra o governi conservatori, iniziamo a vedere le stesse cose portate avanti da governi che sulla carta erano amici, socialdemocratici, almeno sulla carta, lo ribadiamo. Vediamo la
istituzionalizzazione
del lavoro precario da parte di governi di centrosinistra. Vediamo dei bombardamenti in Italia, c'era D'Alema quando si è bombardato Belgrado. Le prime manifestazioni di massa che dicono no, aspetta un attimo, contro un governo appunto socialdemocratico e non più di destra. Si passa si passa in questa maniera all'appiattimento dei valori conservatori e i valori socialisti su uno stesso livello se vogliono arrivare a governare una nazione. E quindi ci si inizia anche a interrogare sull'utilità della partecipazione alla vita democratica istituzionale. Si iniziano a cercare nuove forme di partecipare alla vita democratica e politica.
Abbiamo toccato un punto fortissimo e dolentissimo allo stesso tempo, cioè quello del, chiamiamolo così con una formula di successo, il problema della rappresentanza, che è nato da un tradimento essenzialmente, cioè da una parte di una sinistra che non fa la sinistra, che non dice più nulla di sinistra e che dice di essere sinistra nel momento in cui fa cose di destra, che è un procedimento classico, in scienza politica si studia sempre questo fatto che le cose di destra vengono fatte dai governi di sinistra. Però in Italia, che ha una storia di movimenti di sinistra di massa abbastanza rilevante, è stato un problema. E diciamo che Genova è coincisa con lo scoppio di questo problema. Genova è stata la rivelazione del fatto che ci fosse uno scollamento tra i movimenti sociali e la possibilità di essere rappresentati anche a livello politico in modo serio. A Genova c'erano dei parlamentari che sfilavano, ma questi parlamentari, nonostante fossero rappresentanti del popolo e in questa maniera godessero di alcuni privilegi, non poterono farli valere fuori dalla scuola Diaz. In nessun modo, non fu concesso loro di entrare, furono quasi picchiati quei pochissimi parlamentari che erano a Genova per stare col movimento che a Genova sfilò e discusse questi temi. Quindi Genova fu il momento dello scollamento tra un'idea di la possibilità di essere rappresentati anche a livello politico, con tutte le contraddizioni che porta il fatto di essere dei rappresentanti, e dei movimenti sociali che all'epoca erano ancora di massa. E noi stiamo facendo i conti con quello scollamento in modo radicale, in modo anche drammatico, purtroppo, tutt'oggi, in cui viviamo cascami di quei partiti che all'epoca avevano delle percentuali degne di arrivare in Parlamento e che oggi non valgono più niente e che però mantengono ancora un ceto politico, diciamo, che ha diritto di parola, mentre magari i movimenti sociali veri, quelli che si occupano del diritto all'abitare, del diritto al lavoro, dei diritti sociali in una città amministrata dai prefetti, non hanno nessun tipo di rappresentanza. Ecco, Genova ha messo il dito nella piaga, l'ha aperta e l'ha resa putrescente, purtroppo. Io non dimenticherò mai che Giuliano Giuliani, nelle ore successive alla morte del figlio, all'omicidio del figlio, disse: io ho fiducia nelle istituzioni. Se le è dovute rimangiare quelle parole, purtroppo. purtroppo, perché le istituzioni non sono soltanto le istituzioni con la I maiuscola, le istituzioni sono anche queste, sono anche gruppi di persone che si riuniscono, si associano, decidono di fare qualcosa. Ecco, è stato messo in crisi proprio questo discorso di mettere, di avere un'istituzione in un senso diverso dalla I maiuscola, un'istituzione che ti picchia o che ti ammazza. È stata proprio messa in crisi quest'idea, e questa non è una colpa imperdonabile, diciamo, a cui bisogna imputarla a qualcuno, qualche idea ce l'abbiamo ovviamente, ma è tutto nato là.
Domanda secca, risposta secca. Colonna sonora per questo momento?
Oggi? Ah, adesso? Oddio. Partiamo. Andiamo con qualcosa di sul venerdì, direi. No? Mettiamo gli Smiths? O gli Stone Roses?
Cioè. Io voto Stone Roses.
Ma
se ci facciamo tutta la settimana non ne usciamo più vivi qua, probabilmente. Quindi gli Stone Roses come colonna sonora di questo momento ce li abbiamo?
E infine, in quel pomeriggio di battaglia urbana, su migliaia di frame di fermo immagine scomposto tra fotografie di privati, di media attivisti e infine su YouTube, è apparso un corpo minuto, bicolore, bianco e quasi nero. Era disteso e circondato da gente in fuga, poi venne coperto da un telo. Altre immagini colsero il liquido scuro sgorgare dal cranio, senza freni. Immagini mute, in sosta sul fiotto di sangue che si espande, e finalmente due mani, la pietà, che tentano di fermare quel flusso. Dopo che le ruote di un Defender hanno calpestato quel corpo bicolore due volte in pochi secondi, pressando quintali di macchina proprio sul cuore, sul petto. Poi, dopo la chiazza di sangue, dopo il passamontagna, dopo il rotolo di scotch e l'estintore che componevano l'armatura di quel giovane minuto, nell'inquadratura generazionale comparirà prima un accendino, poi 10.000 lire accanto a lui, perché erano gli ultimi mesi della lira e sembra un'era fa. E finalmente, nel lentissimo replay appare anche un sasso che si saprà solo molto dopo, mani legittimate dal nostro Stato, gli hanno passato sulla fronte, non per vezzo, ma proprio inciderla alla fronte, nel tentare un'ultima precaria via d'uscita dal cul-de-sac del primo morto ammazzato in scontri di piazza dal 1977. Bastardo, sei stato tu col tuo sasso! Una scena teatrale, un urlo accompagnato da una rincorsa finta e da una fuga vera, una corsa violenta di un centinaio di metri. Ecco la fotografia spietata del caos organizzativo di quei giorni, finalizzato a violenza e di lì a repressione. Lì, in quei minuti, schegge impazzite delle forze dell'ordine, lasciate libere di impazzire, partorirono in pochi istanti un'idea di ineffabile crudeltà e la misero in pratica, mai sconfessati. Far sembrare che fosse morto per via di un sasso e non perché ferito da una pistola e poi travolto. Quindi, da morto, quel corpo esile venne accerchiato, occultato e poi lapidato. Carlo Giuliani era un ragazzo nato nel marzo del 78, due giorni prima del rapimento di Aldo Moro a Via Fani. In quei 23 anni e qualcosa aveva avuto una vita piena e complessa, come la vivono i ragazzi sensibili. Un pomeriggio di luglio nella sua città è crollato al suolo e non si è più rialzato. La giustizia non ha mai aperto un processo in aula dedicato a questa morte, alle sue ragioni vicine e lontane, che sono state indagate soltanto da una controinformazione solerte che aveva appreso a Genova prima e durante l'urgenza di informare dal basso, di filmare, di riprendere tutto, di diffondere, di socializzare immagini censurate dall'alto. Nella narrazione mediatica si fece gioco su un'ingannevole foto dell'agenzia Reuters che spiaccicava quel corpo bicolore davanti alla pistola, come a rappresentare un duello alla pari. Si fendette l'arma del non luogo a procedere, della legittima difesa, suggerendo l'equiparazione tra Giuliani e il suo esecutore. Una foto e una non sentenza sono riusciti a rendere di fronte all'opinione pubblica la vittima complice del proprio omicidio. Omicidio che sarebbe stato persino accidentale, perché l'intera piazza insorta, gettando un calcinaccio sul Defender, avrebbe piegato la traiettoria di un colpo diretto verso l'alto, verso il cranio della vittima. Vittima quindi suscitata da una traiettoria impazzita per via di un calcinaccio, ovvero dalla piazza stessa. Così è divenuto capro espiatorio per vie mediatiche supportate da pregiudizi ben radicati nella società. Se l'è andata a cercare. Un ragazzo indignato per quel che sta vedendo nella sua città, ovvero botte indiscriminate e tentati omicidi di manifestanti, che partecipano alla rivolta contro la terribile repressione in atto tutto quel venerdì pomeriggio contro migliaia di persone. Da allora il venerdì si è rivestito di un abito vecchio, il lutto.
Insomma, anche grazie a queste letture di Massimo avete capito qual è il leitmotiv del libro, no? Da un lato una colonna sonora immaginaria, ma neanche troppo, che ci spiega come una generazione alienata ha cercato di uscire dall'alienazione e sia stata ammazzata di botte, ma ciò nonostante cerca di continuarne a uscire. Da un altro lato, appunto, ci sono poi tutta una serie di escamotage anche editoriali molto carini, perché oltre a una colonna sonora questa lettura viene accompagnata da dei fumetti, o meglio dei ritratti dei protagonisti della nostra colonna sonora, della lettura della colonna sonora della lettura di questo libro. Magari faccio girare questa copia del libro se volete dare un'occhiata e farvi un'idea di quelli che sono i fumetti che lo accompagnano. Fatelo girare un po' tra di voi se siete curiosi. E quindi ecco, anche due parole sulle illustrazioni, sulla scelta delle illustrazioni che accompagnano la tua narrazione, sarebbe interessante.
Sì, è stata una collaborazione nata grazie a un amico che mi ha messo in contatto con Tuono Pettinato, che avevo incontrato soltanto al concerto di Morrissey, appunto, 2 anni fa. Lui è un grandissimo amante degli Smiths e di Morrissey, e io stavo finendo di scrivere questo libro e ho chiesto a questo mio amico ma se proviamo a coinvolgere Tuono Pettinato. E Tuono Pettinato, che è un personaggio stranissimo, ma proprio stranissimo, che non dice una parola neanche a pagarlo, l'ultimo giorno possibile prima della messa in stampa del libro si è presentato con questi 13 ritratti dei protagonisti della scena di Manchester, appunto da Ian Curtis fino ai micidiali fratelli Gallagher. Io dico sempre, i fratelli Gallagher sono ritratti esattamente come nella loro verità, cioè due stronzi caratteristici col ghigno, due figli di Manchester con la loro protervia, proprio che c'hanno noi, che appunto ci siamo cresciuti, la conosciamo molto meglio di quella dei New Order, ma che sono esattamente proprio figli di una generazione musicale che si è sempre creduta la più figa di tutte. Ed è proprio questo forse quello che mi è piaciuto proprio della collaborazione con Tuono Pettinato. Cioè lui ha capito, io gli ho mandato il libro, lui ha capito di dover rappresentare in un certo senso questa sicumera di Manchester, di una generazione di figli del proletariato che si sono a un certo punto rotti le scatole di essere rappresentati come vittime e si sono messi a fare gli arroganti per definizione, come i fratelli Gallagher. Poi che questo abbia dei lati negativi lo sappiamo bene, sul piano della simpatia perlomeno, ma che abbiano capito di poter essere arroganti perché facevano della grande musica a prescindere. E questo vale per i New Order, per Peter Hook, che a 60 anni è tuttora insopportabile
e che suona a Roma
tra poco e di cui diciamo ci andiamo tutti. Ma vale per Morrissey, che è altrettanto insopportabile e altrettanto amabile allo stesso tempo. Vale per tutti, vale per quel ragazzo che avete visto prima, giovane ventottenne, Shaun Ryder e i Happy Mondays, celebrante l'ecstasy, che poi si è ridotto eroinomane 2-3 anni dopo, che tutti quanti condividono il fatto di essere sicuri di un messaggio sociale da portare avanti, che è quello di noi non abbiamo bisogno di un altro mondo, noi vogliamo goderci l'esistenza qui, non soltanto in modo facilone, questo vale per gli Happy Mondays, ma anche in modo artistico, cioè gli Stone Roses, cioè gli Smiths, che hanno creato dei capolavori musicali da oggi, 25 anni dopo, possiamo dirlo, immortali, e hanno avuto l'ardire di dire ok, e adesso fatelo voi qualcosa di così grande. E questo tipo di arroganza, in un certo senso, questo tipo di sicurezza di stare bene al mondo, io sono convinto che ce l'avessimo anche noi quando siamo arrivati a Genova. Eravamo molto più sereni, molto sereni di un messaggio politico valido da portare avanti. Questo ci è stato tolto, questa ingenuità, questa arroganza ingenua ci è stata tolta, e forse è il momento di elaborare questo lutto, insomma.
E quindi direi che col nostro modesto e allo stesso tempo arrogante di nuovo modo di cercare di elaborare il lutto e di superare l'alienazione del lunedì al lavoro, possiamo concludere questa chiacchierata sperando di aver iniziato a costruire e di aver continuato a costruire qualcosa. Vi salutiamo ricordandovi che là ci sono i libri di Massimo, se lo volete acquistare, io ve lo consiglio perché è molto molto carino. Ci sono dischi che vi circondano, dove troverete anche i protagonisti della colonna sonora di questo libro, tra le altre cose. Ci sono le birre che ci faranno compagnia, godiamoci questi 3 giorni e lo facciamo con la colonna sonora finale di... E grazie a tutti, grazie soprattutto a Massimo.